Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, capitolo primo e secondo, dalla voce di Gaetano Lizio.
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a sini e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e là da ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fira, che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti, di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo. Poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e in ispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro delle acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni. Il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali. In qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte alla riva del lago. Anzi, viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo ingrossa. Un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre, e sul finir dell'estate non mancavano mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia.
To tell my crime.
l'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava la parte d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi, e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata la strada correva diritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole a foggia ad un Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevan dir fiamme. E alternate con le fiamme cert'altre figure da non potersi descrivere che volevan dire anime del purgatorio. Anime e fiamme a color di mattone su un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta e dirizzando, come era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada, il compagno in piedi appoggiato al muro con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che dal luogo ove era giunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccol corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno era cosa troppo evidente, ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per cert'atti che l'aspettato era lui, perché al suo apparire coloro s'eran guardati in viso alzando la testa con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due a un tratto avevano detto «è lui». Quello che stava a cavalcioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada. L'altro s'era staccato dal muro e tutte e due gli si avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiar le mosse di coloro e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo, ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però si avvicinavano guardandolo fisso. Mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo, e girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all'indietro, torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualcheduno arrivasse, ma non vide nessuno. Diede un'occhiata al di sopra del muricciolo, nei campi, nessuno. Un'altra più modesta sulla strada dinanzi, nessuno. Fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro? Non era tempo. Darla a gambe era lo stesso che dire «inseguitemi o peggio!». Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro. Perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente «ci siamo!». E si fermò su due piedi. «Signor curato», disse un di quei due, piantandogli gli occhi in faccia. «Cosa comanda?» rispose subito Don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come su un leggio. «Lei ha intenzione», proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia, «lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella?» «Cioè», rispose con voce tremolante Don Abbondio, «cioè, lor signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi, come s'andrebbe a un banco a riscotere. E noi siamo i servitori del comune».
«Orbene», gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne di comando, «questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai».
Ma signori miei»,
replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente,
«ma signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca».
«Orsù», interruppe il bravo, «se la cosa avesse a decidersi a Charlie, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende».
«Ma lor signore sono troppo giusti, troppo ragionevoli».
«Ma», interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato fino allora, «ma il matrimonio non si farà. Oh, è qui una buona bestemmia. Oh, chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo, e un'altra bestemmia». «Zitto, zitto», riprese il primo oratore. «Il signor curato è un uomo che sa vivere il mondo, e noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente». Questo nome fu nella mente di Don Abbondio come nel forte d'un temporale notturno un lampo che illumina momentaneamente in confuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece come per istinto un grande inchino e disse:
«Se mi sapessero suggerire...»
«Ah, suggerire! A lei che sa di latino!» interruppe ancora il bravo con un riso tra lo sguagliato e il feroce. «A lei tocca! E soprattutto, non si lasci uscir parola su questo avviso che le abbiamo dato per suo bene, altrimenti sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo?»
Il mio rispetto.
Si spieghi meglio.
Disposto. disposto sempre all'obbedienza.
E proferendo queste parole non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi le presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio. «Benissimo. E buonanotte, messere», disse l'un d'essi in atto di partir col compagno. Don Abbondio, che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per riscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative. «Signori!» cominciò chiudendo il libro con le due mani, ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada donde lui era venuto e s'allontanarono, cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero Don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra che parevano aggranchiate. Come stesse di dentro, si intenderà meglio quando avrem detto qualche cosa del suo naturale e dei tempi in cui gli era toccato di vivere. Il nostro Don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi assai di buon grado ubbidito ai parenti che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva granché fatto, pensando agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura che fino a un certo segno. Nessuno lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete, non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno d'adoperarsi molto o da rischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiano intorno a lui, dalle contese allora frequentissime tra il clero e le podestà laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini nate da una parola e decise coi pugni o con le coltellate. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico, pareva che gli dicesse: «Ma perché non avete saputo essere voi il più forte? Io mi sarei messo dalla vostra parte». Stando alla larga da prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passeggere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un'intenzione più seria e più meditata, costringendo a forza di inchini e di rispetto gioviale anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso quando gli incontrava per la strada, il povero uomo era riuscito a passare i 60 anni senza gran burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo, e quel continuo esercitare la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, quei tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno che, se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo, la sua salute ne avrebbe certamente sofferto. Ma siccome verano poi finalmente al mondo e vicino a lui persone che egli conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e cavarsi anche lui la voglia di essere un po' fantastico e di gridare a torto. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno anche lontano pericolo. Il battuto era almeno un imprudente. L'ammazzato era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostenere le sue ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, Don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto, cosa non difficile, perché la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Soprattutto, poi, declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti d'un debole oppresso contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gli impicci a contanti, un voler raddrizzare le gambe ai cani. Diceva anche severamente che era un mischiarsi nelle cose profane a danno della dignità del sacro ministero, e contro questi predicava sempre però a quattr'occhi o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di veemenza quanto più essi erano conosciuti per alieni da risentirsi in cosa che li toccasse personalmente. Pensino ora i miei 25 lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che s'è raccontato. Lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce, la minaccia d'un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere che era costato per tant'anni di studio e di pazienza. Sconcertato in un punto e un passo dal quale non si poteva veder come uscirne, tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capobasso di Don Abbondio. Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via, ma vorrà delle ragioni. E cosa ho da rispondergli, per amor del cielo? E anche costui è una testa, un agnello se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli... E poi perduto dietro a quella Lucia, innamorato come... ragazzacci, che per non sapere altro che fare si innamorano, vogliono maritarsi e non pensano ad altro. Non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo. Ah, povero me! Vedete, se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me. Che c'entro io? Sono io che voglio maritarmi? Perché non sono andati piuttosto a parlare? Ah, vedete un poco. Gran destino il mio, che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione. Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portare la loro imbasciata. Ma a questo punto s'accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua. E rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama, né aveva mai avuto a che far con lui altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che l'aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di difendere in più di un'occasione la reputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce, sospirando e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto. Aveva detto 100 volte che era un rispettabile cavaliere. Ma in quel momento gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza interrompere in fretta con un oibò. Giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua, che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano. Aprì, entrò, richiuse diligentemente e, ansioso di trovarsi in compagnia fidata, chiamò subito: «Perpetua! Perpetua!» avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva essere certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognun se ne avvede, la serva di Don Abbondio. Serva affezionata e fedele, che sapeva obbedire e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l'età sinodale dei 40, rimanendo celibe per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. «Vengo!» rispose, mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente, ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto che egli v'entrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di Perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero. «Oh, misericordia! Cos'ha, signor padrone?» «Niente! Niente!» rispose Don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone. «Come niente? La vuol dare a intendere a me? Così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Oh, per amor del cielo, quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire. Che non può dir neppure a me. Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Ahimè, tacete e non apparecchiate altro! Datemi un bicchiere del mio vino!» «E lei mi vorrà sostenere che non ha niente», disse Perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. «Date qui! Date qui!» disse Don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e vuotandolo poi in fretta, come se fosse una medicina. «Vuol dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone?» disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. «Per amor del cielo! Non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi, ne va! Ne va della vita! La vita! La vita!
Lei sa bene che ogni volta che m'ha detto qualche cosa, sinceramente, in confidenza, io non ho mai... Brava, come quando...
Perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono, «Signor padrone», disse con voce commossa e da commuovere, «io le sono sempre stata affezionata, e se ora voglio sapere è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere e sollevarle l'animo».
Il fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo, onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molte «ahimè», le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento, e don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica, dicendo «per amor del cielo!» «Delle sue!» esclamò Perpetua. «Ah, che birbone! Ah, che soverchiatore! Ah, che uomo senza timor di Dio!
Volete tacere? O volete rovinarmi del tutto?
Oh, siamo qui soli che nessun ci sente!
Ma come farà, povero signor padrone?
Ah, vedete?» disse don Abbondio con voce stizzosa. «Vedete che bei pareri mi sa dar costei? Viene a domandarmi come farò! Come farò? Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarnela! Ah, io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi, sentiamo. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e quando può fare stare a dovere un di questi prepotenti per sostenere un curato, ci gongola, io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente...
Volete tacere? Volete tacere?
Son pareri codesti da dare a un pover'uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe?
Le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, gli si porta rispetto. E appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a...
Volete tacere?
Io taccio subito. Ma è però certo che quando il mondo s'accorge che uno sempre in ogni incontro è pronto a calarle...
Volete tacere? Tempo ora di dir codeste baggianate.
Basta. Ci penserà questa notte.
Ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Abbiamo ascoltato un passo da I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, per la voce di Gaetano Lizio.